File 13, pagina 105. Perché sono ancora qui? Pronto? Pronto, Sara? Sì, sono io. Ma è un caffè al giorno? Prego? Sì, un caffè al giorno. Adottare un bambino a distanza costa come un caffè al giorno, una cifra irrisoria. Si dice sostegno a distanza, Francesco. Metto giù. Brandelli di telefonata, seguiti all'incontro con Sara, coordinatrice per il doposcuola, ma anche responsabile del servizio di sostegno a distanza. Quando in macchina ho ripreso consapevolezza delle sue parole, l'ho immediatamente chiamata. E Sara ha ragione. L'adozione a distanza è un'altra di quelle definizioni che pigramente solleticano la superficialità del sentito dire. Ma sui calcoli non mi sono sbagliato. Sostenere un bambino nella sua terra di origine costa 320 euro all'anno, 0,876 euro al giorno. Grosso modo un caffè, dipende dalla centralità del bar. Con quella tazzina non si adotta un bambino, se ne sostiene piuttosto un percorso che è fatto sì di quotidianità, ma anche di un ambiente nel quale è inserito e del quale può di riflesso beneficiare. Si appoggia dunque un progetto, una scuola, un orfanotrofio ed iniziative legate alla formazione delle madri. Si può aiutare un singolo, una comunità o una struttura in una parte del mondo mantenendo una relazione di contatto. La classica letterina e le foto se si tratta di un bambino, la relazione fatta dalla suora o dal volontario se è una struttura più ampia. È importante che chi dona conosca il posto, la realtà sociale dove manda i suoi soldi, e questo lo può imparare nel tempo, nella relazione appunto, nell'affezione, nella continuità del rapporto. Si sviluppa così da parte del sostenitore un interesse ed una sensibilizzazione più ampia per le vicende e la vita in quel paese. Fare un sostegno a distanza è un modo per cambiare anche uno stile di vita, impostandolo su una più strutturata sensibilità. Ora è Sara ad occuparsene, ma il servizio al Noce è incominciato nel 2001 grazie a Francesca, altra volontaria storica dell'associazione. Il collegamento esterno è nuovamente rappresentato dalle suore della Provvidenza presenti con le loro missioni in diverse zone del globo, dove la vita è più difficile o quotidianamente compromessa. Il Noce in quegli anni aveva deciso di prendere i progetti meno sostenuti da altre associazioni ed ha contribuito a creare Solidar Mondo, una federazione di gruppi, più o meno formali, spesso derivati da esperienze di volontariato in quei paesi, che si è unita per aiutare le suore della Provvidenza. A parte qualche progetto non di impronta religiosa in Ghana ed in Ecuador, che segue di più Luigino, abbiamo il sostegno a distanza nei paesi in cui sono presenti le missioni già citate da Nadia. Sebbene ci caratterizziamo per una realtà prettamente locale, grazie a queste iniziative e a queste reti possiamo avere un'incidenza di respiro nazionale ed internazionale. Determinante è stato il nostro contributo nel creare il Forum SAD del Friuli Venezia Giulia, così pure la nostra iscrizione a quello nazionale e alla Gabbianella, il coordinamento per il sostegno a distanza. Siamo piccoli e non vogliamo creare un'attenzione più grande di quella che c'è già. Non facciamo promozione esterna, ma gestiamo le segnalazioni specifiche delle suore. I soldi mandati dai sostenitori al Noce sono accumulati ed inviati a Solidar Mondo, che li ridistribuisce nominalmente alla missione in base all'elenco bambino sostenitore cifra elargita. L'associazione trattiene solo il 3% delle donazioni, 10 euro ad ogni sostegno per le spese vive di cancelleria e quelle postali. La trasparenza per noi è fondamentale. C'è una suora in Argentina che annota anche l'acquisto dello spazzolino del bambino. Documenta ogni singola voce di impiego dei soldi. Ma se in Sud America ci è possibile attivare sostegni individuali, perché le situazioni di disagio sono derivate da contesti di povertà, violenza sociale più che economica, In zone dove spesso polizia ed ambulanze non possono entrare e dove dopo le 9 di sera si gira solo con la pistola, in Togo o in Costa d'Avorio, la problematica si trasforma in sussistenza alimentare. Se in Sud America l'intervento delle suore è basato sul senso di famiglia, sulle regole, sul dopo scuola, sui corsi formativi e professionali, in quei paesi africani, dove guerriglie e spostamenti delle popolazioni sono più frequenti, cerchiamo invece di proporre un sostegno per progetto intero, come è stato per il centro sanitario per i bambini malati di AIDS o per il centro dove curano i bambini denutriti. Nel sostegno individuale si stipula invece un accordo con il benefattore, che sarà informato sull'identità del bambino e sulla destinazione dei soldi per la scuola, per le necessità alimentari, sanitarie, per le emergenze. Il 50% li utilizza la suora per supportare il bambino e la famiglia. Il rimanente andrà al centro per le necessità dei suoi piccoli ospiti e del destinatario nominale. Quando riceviamo le letterine, noi fungiamo da filtro e comunichiamo eventuali richieste strampalate o inopportune alle suore. Saranno poi loro a valutare l'effettiva necessità. Quindi le traduciamo, le distribuiamo ai sostenitori e con loro manteniamo poi continui contatti, informandoli sulle imminenti scadenze del contributo annuo e chiedendo la loro volontà di proseguire nel sostegno. Non ci sono obblighi, è semplicemente un impegno morale per poter dare continuità all'opera, come nel caso in cui qualcuno volesse mettere a disposizione cifre superiori da destinare una tantum ad un progetto. In questo caso la donazione è libera e non regolamentata nelle cifre calcolate forfettariamente per tutti i paesi. Sara è la ragazza degli happy end. Ed anche in questa nostra nuova conversazione tematica decide di non ingannare il suo sorriso. Una delle nostre coppie, l'anno scorso, è andata in Argentina a conoscere la bambina e la sua famiglia. Capitarono nel periodo dei battesimi e lei chiese che fossero loro a farle da padrini. È stato un momento davvero commovente. La commozione è la misura della distanza che c'è tra l'incredulità e l'immedesimazione. La loro coincidente realtà si chiama gioia o dolore. Lo sanno bene le famiglie che al Noce ruotano intorno alla figura di Antonella, responsabile dei gruppi di famiglie adottive dal 2005, donna di rapido eloquio con sventagliate che rasentano le 400 parole al minuto. La distanza, per chi sceglie questa esperienza, è un'attesa faticosa che si compie nella nevrosi paziente di una notizia in arrivo, quella di un figlio in adozione. Antonella si è laureata in pedagogia e proviene da un'esperienza associazionistica e comunitaria legata alle problematiche della tossicodipendenza. Mi riceve nel suo ufficio, ricavato, come tutti quelli del piano terra del Noce, dalle camerette dei bambini della casa famiglia dopo che nel 2006 è stata smantellata con la partenza delle suore. Mi racconta che un giorno, passando a salutare Gigi, amico dei tempi dell'Azione Cattolica, è stata ingannevolmente attratta dal suo canto sirenico. «Potresti venire qua 2 orette la settimana a darci una mano?» In breve, le 2 ore sono diventate 20 ed ora è la tutor delle famiglie adottive. Un lavoro che le piace, mi dice, perché come è stata per l'esperienza precedente nella tossicodipendenza, trovo in chi ha sofferto l'autenticità delle persone. Il gruppo di autoaiuto per le famiglie affidatarie esisteva già, così pure quello per le adottive, che era seguito da 2 volontarie, Francesca e Maria Rosa. Io ho fatto un lavoro di ricerca, di sistematizzazione, di supporto alle famiglie fuori e dentro i gruppi mensili. Sono incontri di approfondimento con specialisti del settore e di confronto tra le famiglie adottive e quelle in attesa. Il clima che si crea tra le famiglie è di profonda sintonia, di ascolto e di cura reciproca, come avviene spontaneamente tra chi percorre uno stesso impegnativo cammino. Una particolarità nel nostro modo di lavorare è senz'altro la proficua collaborazione con la psicologa del servizio adozioni dell'azienda per i servizi sanitari numero 6 Friuli Occidentale. Cambio scena. Interno giorno. Paese dell'Interland Pordenonese. Un salone luminosissimo, costellato da una fornitissima ed ordinatissima libreria. Un divano bianco. Mi siedo e la continuità del dialogo si armonizza nelle parole di Francesca, una delle persone evocate da Antonella. Ecco lei che nel 1997, avvicinandosi progressivamente al noce con diverse mansioni da volontaria generica, ha inaugurato, assieme a Maria Rosa, il gruppo di supporto alle famiglie adottive, dopo che qui conobbe ed accolse in casa la sua prima figlia Chiara. Non so perché, ma Francesca mi ricorda, con giovanile retroattività, l'onorevole Margherita Boniver. La psicologa è stata fondamentale per il percorso che mi ha portato all'adozione. Con lei, mio marito ed io abbiamo sostenuto i colloqui preliminari. Sono stati un meraviglioso percorso di crescita e di consapevolezza delle nostre potenzialità e dei nostri limiti. Chiara arrivò dopo 2 mesi, una prima esperienza negativa fatta in Cile. Attendemmo 2 anni quell'adozione e quando andammo in quel paese la bimba non c'era più. Poi la psicologa ci telefonò dicendo di recarci al noce a conoscere un'altra bimba di appena 3 anni. Era Chiara, un'adozione nazionale. Il noce all'epoca, con la casa famiglia delle suore, ospitava ed accoglieva anche i bambini in attesa di essere assegnati a nuovi genitori, se non fossero potuti rientrare nella loro famiglia. La mattina che siamo andati a conoscerla, così continua Francesca, vidi 2 operatori che giocavano con 2 bambine sedute all'interno di scatoloni che fungevano da vagone di un treno di fantasia. Della prima osservammo il viso, era una bambina filippina. Della seconda scorgemmo soltanto un ciuffo di ricci marroni uscire dal contenitore. Di lei non conoscevamo niente, né il nome, né l'età, né la nazionalità. Ci mostrarono delle foto, stabilimmo un primo contatto personale parlandole per 1 ora e successivamente il Tribunale dei Minori di Trieste regolamentò la modalità di conoscenza e di frequentazione. Dapprima visite periodiche di poche ore al noce, poi qualche sera o qualche weekend a casa nostra ed infine l'adozione definitiva. Non è questo il percorso consueto per un'adozione nazionale, ma la situazione di Chiara era abbastanza complessa per la sua storia pregressa. Grazie a Dio non è stata messa in istituto, ma affidata alle cure di suor Roberta e suor Lambertina, che sono state molto delicate con lei, ma che l'hanno anche saputa raddrizzare. L'incontro con i nuovi genitori poteva echeggiare con le tonalità uggiose di un requiem, ma si rivelò, almeno al primo avvicinamento, come un madrigale di speranza. Francesca e Maurizio avrebbero voluto abbracciarla, ma si tennero a distanza. Conoscevano la sua situazione ed erano intenzionati a rispettare un prudente distacco che le consentisse un adattamento umano e più docile. Fu lei a prenderli per mano e a chiedere loro «Volete vedere la mia cameretta?» Le suore e la psicologa si guardarono e lo ritennero, facendo una media tra le rispettive affinità spirituali, un miracolo laico. Già, perché Chiara dimostrava allora, ed ancora in lei traspaiono, accentazioni di un carattere ostico e diffidente, forgiato prematuramente e con mala grazia nel suo esiguo ma significativo tempo di vita. Quando la portarono a casa era psicologicamente molto provata. Ci vollero 2 mesi prima di stabilire una relazione con lei. Odiava tutti, odiava il mondo, non ne poteva più. Per 3 mesi Francesca ebbe grosse difficoltà nel riuscire a trovare il modo di entrare in sintonia con lei, per capire i suoi atteggiamenti, per superare tutti i dubbi sulla sua capacità genitoriale. Grazie al costante supporto della psicologa, unito alla determinazione di Francesca, i primi sbarramenti furono abbattuti. Dopo 6 mesi, Chiara ha incominciato a chiamarci mamma e papà ed ora è un fiore di ragazza. Certo, sebbene sia di origine marocchina, qualcuno la scambia per brasiliana, come un suo amico che dopo diversi tentennamenti si è deciso a chiederle la provenienza. Chiara non vuole che riveliamo la sua identità quando incontriamo gente nuova. Vuole essere lei a comunicare la sua storia quando meglio se la sente. Noi stessi le abbiamo gradualmente raccontato le sue origini, prima con informazioni generiche e poi sempre più precise per quanto era di nostra conoscenza. A questi bambini bisogna dire sempre la verità, ma solo fino dove la chiedono, fino dove la loro curiosità o il loro desiderio di approfondire li spinge. Non oltre, perché probabilmente hanno bisogno di conoscere, ma con calma. Decidono loro il che cosa e il quando. Alla stessa maniera non dobbiamo forzarli nelle eventuali risposte, ma far sì che tutto avvenga per gradi. Adesso che ha 16 anni, Chiara prova spesso sentimenti di rabbia, più o meno un paio di volte al giorno, ma poi le passa. Ha comunque un carattere molto complicato. Ancora rielabora i suoi primi 3 anni di vita, anche se non credo possa ricordare di preciso cosa le è successo. Per molti anni ha vissuto la paura dell'abbandono, il senso dell'inadeguatezza. Molti ragazzi adottivi hanno una stima bassissima di se stessi, si sentono inferiori agli altri, pensano di non essere capaci. Questo si riversa nella società, nella scuola, il loro principale campo di battaglia, dove semplicistici e razzisti giudizi dei compagni o il continuo confronto con loro nell'apprendimento, nei compiti, nelle interrogazioni, sebbene noi genitori cerchiamo un dialogo costruttivo con i professori, li mettono in crisi quotidianamente. Una delle frasi che ancora mi mette i brividi ricordare è quella che Chiara disse a me e a mio marito un anno dopo che viveva da noi. «Perché sono ancora qui? Perché non mi rimandate via?» Con delicatezza, ma con molta fermezza, le abbiamo spiegato che questa era la sua famiglia e che noi eravamo mamma e papà per sempre. Fu lì che incominciò a prendere coscienza della sua nuova identità e ritrovare un po' di calma. Una calma che è come un eyeliner di pessima marca. Alla prima lacrima si spampana colante lungo il viso. Non è un pulviscolo di polvere ad infastidire l'occhio, nell'aria afosa a diluire il trucco. È un'afa interna e muta, muffosa, dolorosa, perturbante per dirla alla Freud, quella sorta cioè di spaventoso che risale a quanto ci è noto da lungo tempo, a ciò che ci è familiare. «Sì, è vero», ricorda Francesca, «è successo anche l'anno scorso quando Chiara è andata una sera al cinema». Il mattino dopo si svegliò molto agitata, piangeva, era nervosa, non riuscì ad andare a scuola. Mi era impossibile calmarla, ma cercai di capire cosa fosse successo nella notte. Provò a spiegarmelo giorni dopo. Mi disse che Colpo di fulmine, Il mago della truffa, il film con Jim Carrey che era andata a vedere, parlava di un bambino adottato alla ricerca della madre biologica. La rielaborazione di quanto aveva assistito le aveva scatenato una rabbia tale che ci vollero dei giorni prima che riuscisse a parlarne. Sono ferite che questi ragazzi si porteranno per tutta la vita e non riusciranno mai a farsene una ragione. Dal piano superiore della casa provengono dei rumori. Penso sia Chiara in camera sua che sta spostando qualcosa. Francesca intuisce il rapimento del mio pensiero. «No, non è Chiara», mi dice. «Se ti vedesse che sei seduto al suo posto sul divano, avrebbe fatto il putiferio». «È fatta così. E mi mette spesso alla prova, ma la amo in modo esagerato, perché l'esperienza bella dell'adozione è vedere risorgere a vita nuova questi bambini». «Beh, non è esprimibile il concetto. Ti dico solo che tutte le mattine, quando mi alzo, ringrazio il Signore di poterla andare a svegliare. È la cosa più bella della giornata, anche se poi, dopo qualche minuto, incominciamo a litigare». Con un cenno istintivo quasi impercettibile, sposto il mio sedere di qualche centimetro sull'altro cuscino del divano. Francesca sorride. Tranquillo. Ti ho detto che non è Chiara. È Urfab, la nostra seconda figlia adottiva. È indiana. Vorrei raccontarti la sua storia. È una storia bellissima. Meno male. Pagina 115.